Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Sesta parola, o sesto comandamento. Non commetterai adulterio. Questo comandamento è uguale, questa dicitura uguale sia nel libro dell'Esodo che nel libro del Deuteronomio. Per gli altri comandamenti qualche parola varia, ma per questo è uguale in tutte e due. Non commetterai adulterio. Voi ricordate qual è stata la prima conseguenza del cosiddetto peccato originale, cioè del comportamento di Adamo e di Eva dopo che hanno avuto da Dio l'istruzione sull'uso del giardino. C'era un albero chiamato della conoscenza del bene e del male, del cui frutto non avrebbero dovuto mangiare, cioè non dovevano impossessarsi della conoscenza del bene e del male. Questa è di Dio. L'uomo ascolta Dio, che sa cos'è bene e cos'è male per la nostra vita, per la vita personale, familiare, sociale. Hanno pensato di poter fare a meno di ascoltare Dio. E cos'è successo? Si aprirono loro gli occhi. Si aprirono gli occhi di tutti e due. E conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi, quando Dio ha chiamato Adamo, visto che non lo vedeva più camminare in mezzo agli alberi del giardino, Dio gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino. Ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto». Allora, dopo un po', dopo tutto il discorso che Dio rivolge a loro, conclude così: «Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì». Allora Adamo ed Eva hanno tolto Dio dal suo posto di padre nel loro cuore, nella loro vita, perché hanno voluto essere protagonisti della propria storia, hanno voluto gestirsela senza ascoltare Dio. Non vogliono ubbidire a nessuno, e in pratica succede che ubbidiscono invece al seduttore, al tentatore, chiamato qui serpente. In questo modo conoscono di essere nudi. Lo erano anche prima, non se ne accorgevano. Non sapevano cosa voleva dire. Era naturale per loro, ma adesso la loro nudità diventa un problema, tanto che devono cominciare col difendersi l'uno dall'altro, cioè l'uno dallo sguardo dell'altro, e per questo si fanno la cintura con le foglie di fico, perché lo sguardo muove sentimenti e passioni. L'uomo nudo sente lo sguardo dell'altro su di sé come qualcosa di pericoloso. E anche il proprio sguardo verso altre persone nude diventa pericoloso, perché genera sentimenti, genera passioni che possono addirittura diventare violenza, padronanza, cattiveria, eccetera. Chi più ne ha, più ne mette. Ecco, così Adamo ed Eva hanno vissuto questa esperienza. Dalla libertà interiore iniziale, anche di vivere insieme l'uno con l'altro, a una vita di paura. Ho avuto paura. Hanno cominciato ad aver paura di se stessi, poi hanno paura di Dio e si nascondono anche a Lui, pensando che Lui non li veda. La paura. E il piacere non è più visto, vissuto, sentito come un dono, accolto come un dono, il piacere sessuale, diciamo noi. Cioè, non è più conseguenza di amore, ma quasi un oggetto da cercare per sé. E per questo diventa padrone dei pensieri e degli sguardi. E allora ognuno deve difendersi dall'egoismo che si è risvegliato e che viene alimentato dalla nudità. Avviene quello che ha cercato di descrivere San Paolo all'inizio della sua lettera ai Romani. Quando nella lettera ai Romani dice: voi siete cristiani, la vostra vita è cambiata, eravate pagani, come tutti i pagani che vi circondano, che vivono un disordine unico nella loro vita. E questo disordine San Paolo lo elenca soprattutto con disordine sessuale, perché l'idolatria, gli idoli lasciano fare all'uomo quello che vuole. L'uomo che fa quello che vuole si butta alle tutte le perversioni sessuali, e queste accecano ancora di più. E San Paolo presenta questa impurità dell'uomo quasi come un castigo, come una conseguenza dell'idolatria. Dio li ha abbandonati, dice così al capitolo 1, al versetto 24. Si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Cioè, invece che adorare Dio invisibile, hanno adorato l'uomo, l'imperatore si faceva chiamare Signore, si faceva chiamare Dio, e hanno adorato le immagini di uccelli, di animali, uccelli, quadrupedi, rettili, il toro, il serpente, eccetera, nei vari popoli. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri del loro cuore, sì da disonorare fra di loro i propri corpi, perché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato la creatura al posto del Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, proprio perché chi adora gli idoli, queste, le cose create, le creature, chi adora le creature, si abbandona a queste cose infami. Questa è la prima conseguenza. Oggi è quello che noi vediamo. Vediamo la gente che abbandona Dio e allora, ecco, subito appaiono nella società, nel mondo, dappertutto, queste passioni infami. Le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura, ugualmente anche gli uomini. Lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi, uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che s'addiceva al loro traviamento. E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, sentite come ripete questo, hanno disprezzato la conoscenza di Dio, questo è il punto di partenza. Dio li ha abbandonati in balia di un'intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno. Colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, rivalità, frodi, malignità, diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. Tutto parte dal rifiutare la conoscenza di Dio e adattarsi all'idolatria. Allora la prima conseguenza è il traviamento sessuale, il cambiamento di questo modo, e da lì vengono tutte le altre, tutti gli altri vizi, che ne ha elencati un mucchio qui San Paolo. E pur conoscendo il giudizio di Dio, cioè che gli autori di tale cose meritano la morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa. Approvare chi le fa è peggio che fare, perché vuol dire neanche ritener male quello che succede. È al capitolo 1 della lettera ai Romani, Romani 1, ho letto da 22 fino alla fine. Quindi, se guardiamo anche quello che avviene nella nostra società oggi, è inutile combattere l'impurità. Prima di tutto bisogna combattere l'idolatria, cioè annunciare il Vangelo. Così hanno fatto anticamente, hanno annunciato il Vangelo. Dopo la gente ha coraggio e luce per cambiare vita e condurre una vita pura. Quindi anche oggi non siamo capaci di combattere l'impurità che ci circonda o che entra in noi. Dobbiamo combattere l'ignoranza di Dio e portare noi stessi e gli altri alla conoscenza di Dio. Abbiamo visto Adamo ed Eva che hanno reagito anzitutto cercando di vestirsi, ma non sono capaci, perché prendono foglie di fico, ma appena compiono un lavoro le foglie di fico appassiscono e si sbriciolano e non resta più niente. Sono fragili e precarie, perciò Dio stesso si occupa di questo problema. Quindi anche per questo devono rivolgersi a Lui, non possono far da soli. E anche questo è bello che lo impariamo, che noi ogni nostra paura, ogni nostro disordine non lo mettiamo a posto noi, ma dobbiamo chiedere l'aiuto di Dio, lasciare che faccia Lui. È Dio stesso che dona il vestito, e il vestito che dona Dio è un vestito che copre, è un vestito che dura, che permette di lavorare, permette di guardarsi. È un vestito efficace, ma è dono di Dio. Ha dato loro le tuniche di pelle. Quindi è dono di Dio anche il vestito. Oggi noi vediamo anche qui che il vestito viene disprezzato, lacerato. Si fa a gara ad essere più disordinati che si può. Se voi vedete i ragazzi che vanno a scuola, se non hanno i pantaloni rotti non si sentono a posto. Non tutti, ma tanti. Il vestito è importante per Dio, è importante per l'uomo. Perché il vestito deve essere un vestito che distoglie lo sguardo da ciò che può creare imbarazzo, da ciò che può suscitare passioni, da ciò che può muovere sentimenti. Quindi ha un compito grande il vestito, per cui dobbiamo dar onore a chi prepara i vestiti decenti e a chi li tiene ordinati e a chi li tiene puliti. E allora noi andiamo in guardaroba a ringraziare e a ammirare. Abbiamo sentito che un'altra conseguenza per Adamo ed Eva è stata la paura. La paura è entrata nella loro vita a causa del peccato, dal conoscere la propria nudità. La paura viene dal peccato, ma poi porta anche al peccato la paura. Porta a scappare da Dio, ad allontanarsi da Lui. La paura porta anche a tutta una serie, perché allontanandosi da Dio chissà dove si arriva. La paura fa nascere anche l'adulterio. E anche qui torniamo a qualche passo biblico. Abramo, voi lo conoscete, il nostro santo padre Abramo, però anche lui ha fatto questa esperienza. Quando ha dovuto, per causa una carestia, spostarsi, andare dove trovava da mangiare, è andato in Egitto con sua moglie Sara. Sapeva che sua moglie era molto bella e sapeva che gli egiziani erano pagani, erano passionali, quindi, e se vedevano una donna bella, pur di averla, le ammazzavano anche il marito. Perché? Perché i pagani non ammettono l'adulterio, hanno paura, è fonte di disgrazie. E allora Abramo cosa dice a Sara? Sara, mi raccomando, se ti guardano, se di che sei mia sorella. Così magari ti prendono, ma senza ammazzarmi. Quindi vedete che la paura genera l'adulterio nel cuore di Abramo, che permette a Sara di, e difatti i ministri del faraone la vedono, è così bella, è degna di essere presentata al faraone. Quando nella vita del faraone sono entrate molte disgrazie, Per cui dice, qui, come mai sono arrivate queste disgrazie? Non ho mica sbagliato qualcosa, non ho mica fatto peccato, allora si informa. E Sara era moglie di Abramo. Quindi il suo comportamento è stato, anche se non lo sapeva, da adultero. E per questo sono arrivate le disgrazie. Allora gliela manda indietro ad Abramo, è tua moglie, perché mi hai ingannato? Tientela e vattene lontano, perché non devi imbrogliarmi così. Grandi calamità è stata la conseguenza di quell'adulterio. Viene evitato dai pagani perché è fonte di grandi calamità. Lo riconoscono come una maledizione. Non hanno i 10 comandamenti i pagani, il faraone non ce li aveva, non lo sentono come disobbedienza a Dio, eppure hanno paura. La paura porta all'adulterio, ha portato Adamo a proporre alla moglie di non presentarsi come sua moglie ma come sua sorella, perché aveva paura che l'ammazzasse. Ma la stessa cosa è successa ad Isacco. Anche lui si è trovato in un altro popolo, un popolo pagano, che è il capitolo 26 del libro del Genesi, e la stessa cosa ha detto a sua moglie, di che sei mia sorella. Ma quella volta lo hanno scoperto prima, che invece non era sua sorella ma era sua moglie, perché hanno visto come la carezzava, che non era una carezza da sorella, che un fratello fa alla sorella. Ma... E allora ha detto, come? Allora non ingannarmi, quindi quel capo di quell'altro popolo, se non mi ricordo come si chiamava. Questo episodio viene raccontato due volte, per Abramo e per Isacco, la stessa storia, così che il popolo impari, il popolo di, tanto più il popolo di Dio, se per i pagani che non conoscono Dio. L'adulterio è una maledizione, tanto più devono guardarsene quelli che Dio lo conoscono. E lo amano e lo ascoltano. Quindi, essendo ripetuto due volte come un messaggio per dire questa storia deve rimanere impressa e diventare educazione, diventare formazione del pensiero anche del popolo di Dio. Allora gli uomini hanno bisogno di una parola anche per questo aspetto della vita. Perché è un aspetto della vita che ha grande impatto non solo per la vita privata ma anche per la vita sociale. Per cui tra le 10 parole, quando Dio consegna a Mosè le 10 parole, ce n'è una proprio che riguarda questo aspetto della vita. E poi ancora ampliata con un'altra parola, la nona, non desiderare la donna d'altri. La sesta parola, non commetterai adulterio, perché è fonte di grandi guai. Non solo nel caso come l'ha vissuto Abramo o Isacco. Ma c'è un altro episodio da tenere presente. Quando Giuseppe è stato venduto dai fratelli, è arrivato come schiavo in Egitto. Ed ecco che la moglie del suo padrone si è invaghita di lui. E questo adulterio, anche se Giuseppe è scappato, lui non ha... ceduto a questa seduzione o tentazione, però questo peccato della moglie di Putifarre, la moglie del padrone, è stato fonte di grandi guai per lui. che lui non ha potuto difendersi, è stato messo in prigione. E anche oggi, sempre, l'adulterio è sempre fonte di guai, non piccoli. Allora questa parola sesta del Decalogo è rimasta ben presente negli insegnamenti del popolo di Dio, tanto che ritorna molte volte poi nella parola di Dio e viene ampliata non soltanto per l'adulterio, ma per tutti quei sentimenti, atteggiamenti che possono portare a questa conclusione. Allora troviamo nel libro del Levitico: non ti coricherai con un uomo, non ti coricherai con una bestia, addirittura, perché purtroppo l'uomo è capace anche di queste cose. Perché la terra non vomiti anche voi, come ha vomitato gli altri che han ceduto a queste perversioni. Non profanare tua figlia prostituendola. Quindi anche la prostituzione è un'altra conseguenza. L'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. E poi, insieme con l'adulterio, viene condannato ovviamente anche l'incesto, l'omosessualità, la bestialità. Di nuovo, qui siamo nel libro del Levitico. Anche nel libro del Deuteronomio c'è una parola che riguarda la prostituzione. Persino anche la prostituzione sacra, perché nei templi dei pagani c'era anche questa possibilità. C'è anche oggi. Ricordate, qualche anno fa, quando ci sono state le Olimpiadi in Germania? Non ricordate, nel 2006 hanno importato, chissà da dove, 50.000 prostitute per i tifosi che sarebbero andati in Germania in quelle settimane. La prostituzione è sacra. E il padre di Tobia dice a suo figlio: guardati da ogni sorta di fornicazione. Cosa vuol dire fornicazione? È una parola che viene dal latino, che usa i fornici. I fornici erano i portici dei vari edifici, oppure del mercato. Ci sono i portici, e i portici, essendoci colonne o pilastri grandi, permettono a qualcuno di nascondersi dietro. E allora chiamavano fornicazione questo andare a nascondersi. Da noi, nei nostri paesi, si direbbe a cespugli invece: non andate a nascondervi. Perché? Per cos'è che si nascondono i ragazzi o i giovani? Non per far cose a cui battere le mani, approvate dai genitori, ma per far cose proibite. Quindi è chiamata fornicazione questo ogni sorta di impurità, anche tra ragazzi, tra giovani, non solo tra uomini con donne sposate o viceversa. Il libro della Sapienza mette in guardia anche dai riti di iniziazione del paganesimo, perché i riti di iniziazione a qualche forma di paganesimo hanno sempre qualche aspetto di perversione sessuale. Anche oggi, popoli primitivi o nei gruppi sette sataniche hanno il rito di iniziazione, e lì è facilissimo che ci sia qualche, naturalmente non lo veniamo a sapere perché sono tutte cose estremamente segrete e nascoste. E il libro del Siracide dice: sensualità e libidine non si impadroniscano di me, una preghiera che fa la sensualità e la libidine non si impadroniscano di me, diventano pericolose perché allontanano da Dio, portano all'idolatria e sono già frutto di idolatria, segno che Dio non è più al suo posto nel nostro cuore, non è più al posto di Padre. Ecco quindi, dopo le 10 parole, dopo le 3 parole che riguardano il rapporto con Dio, è venuta quella per i rapporti di famiglia, genitori e figli, poi quelli che riguardano la vita fisica, non uccidere, la vita degli altri. Ora la 6ª parola ci porta più vicini a noi stessi, la nostra vita, il nostro corpo, il comportamento che noi abbiamo con le nostre forze interiori, che abbiamo forze interiori che spingono, portano alla comunione, all'unità con gli altri, ma potrebbero portarci all'unità con gli altri in modo sbagliato, in modo che invece che far crescere, distrugge. Sono forze importanti e forze imponenti quelle che abbiamo dentro, le forze dell'affettività e della sessualità. Sono forze molto importanti e allora è importante che uno le sappia orientare secondo il disegno di Dio. Se le orienta non come piace, pare, come pare, piace a lui, come pare, piace a noi, se le orientiamo come secondo l'insegnamento di Dio Padre, allora riusciremo a dominarle e serviranno per il bene, per la gioia, per la costruzione di una vita sana e santa. Se uno non le orienta, non riesce più a dominarle, ne rimane succube e creano sofferenze, disagio, disordine. Queste forze affettive e sessuali creano stimoli e sentimenti dentro la nostra vita, modificano la nostra vita fisica, psicologica e spirituale. Per questo devono essere orientate in modo che modifichino per il nostro vero bene, per l'edificazione personale e sociale. Quindi sono forze che stanno alla base della vita familiare, perché questa sia e diventi luogo di crescita, di vita, di gioia. Addirittura diventi la vita familiare, diventi manifestazione e rivelazione di Dio stesso e della comunione che esiste in Dio. Quindi le energie e le forze sessuali presenti nell'uomo devono essere orientate e usate per servire l'amore che è in noi, per essere a servizio dell'amore divino che Dio ha posto nel nostro cuore. Allora le riconosciamo come dono di Dio e allora collaborano alla gioia di ciascuno e alla serenità, alla pace, alla gioia di tutta la società. Non ho detto granché, ma penso che per oggi è abbastanza. Prima di andare avanti, continueremo la prossima volta e forse anche due volte, non lo so. Allora chiediamo al Signore di illuminarci e di essere sempre Lui al suo posto nel nostro cuore, perché tutto quello che c'è nel nostro cuore di grande, di forte, di potente, serva a Lui e al Suo amore. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.